Cari amici, oggi è una grande festa, la più grande festa della Madonna, più grande, perché oggi celebriamo il suo trionfo. Maria assunta in anima e corpo presso Cristo in paradiso. Maria oggi chiamata regina del mondo, oltre che madre di Cristo, madre della Chiesa. È la festa della famiglia cristiana, è il senso della nostra vita. Oggi noi, mentre guardiamo il cielo, pensiamo alla nostra sorte. La Madonna è stata assunta. La Madonna non è morta, secondo il concetto della decomposizione del corpo. La Madonna si è addormentata nel Signore, e infatti non c'è la tomba della Madonna, non esiste. Il suo corpo non c'è fra noi, è in paradiso. Dio con la sua onnipotenza, per glorificarla, madre di Dio e madre nostra, l'ha assunta, l'ha presa nell'anima, come tutti noi, nel corpo, come faremo noi. La Madonna assunta, noi dopo la nostra morte, alla fine del mondo, anche noi ci ricomporremo come la Madonna. Lei non ha avuto la corruzione del peccato. Noi purtroppo, figli di Eva e di Adamo, subiamo le conseguenze del peccato. Oggi è il senso della nostra storia. Questa festa è stata sempre riconosciuta dalla Chiesa, ma solo nel 1950, io c'ero, mi ricordo, l'allora Papa Pio XII definì, quindi in modo assoluto, come verità di fede, la Madonna assunta in cielo, in anima e corpo. Ma prima del 50 questa verità era creduta? Sì, era creduta, certo, da sempre. Però non era stata definita dalla Chiesa come dogma di fede. Mentre prima io potevo dubitare dell'assunzione, ero temerario, ma non eretico, oggi, dopo la definizione del Papa, verità di fede, se io non credo sono eretico, sono fuori della Chiesa. Pensate che anche dei santi non hanno creduto all'assunzione della Madonna, nei secoli passati. Oggi, con molta chiarezza, la Chiesa ci dice, da sempre questa verità che è nella Bibbia è stata creduta e la Chiesa ce la propone come verità di fede. Amici, oggi è una festa meravigliosa. Perché il nostro sguardo è uno sguardo di contemplazione e di preghiera. Allora oggi brevemente voglio farvi sentire tre grandi poeti. Ognuno coglie di questa immagine poliedrica, quasi infinita, degli aspetti particolari. Voi conoscete Dante, no? Vergine madre, figlia del tuo figlio. Cosa fa Dante? Attraverso San Bernardo, nel canto 33° del Paradiso, eleva questa preghiera alla Madonna e fa coincidere in lei tutti gli assurdi umani. Vergine e madre, figlia del tuo figlio, umile ed alta. Tutti i principi contrastanti fra loro. La Madonna riassume in se stessa tutte queste grandi virtù. Madre di Dio, figlia di Dio, vergine e madre, umile ed alta, umile schiava e pur regina, dicono i poeti, no? Questa Madonna, questa vergine di Nazareth, era da sempre pensata da Dio, termine fisso d'eterno consiglio. Da sempre fu pensata da Dio come madre del Cristo. Tu sei colei, dice Dante, che l'umana natura nostra nobilitasti, sì, tu hai dato così nobiltà alla natura umana, tanto che il Padre Eterno ha mandato il suo figlio ad incarnarsi fra noi. Il figlio del Padre Eterno si è fatto uomo, perché tu lo hai ricevuto in questo stupendo tabernacolo. Quei cieli che non poterono contenere il Creatore l'ha contenuto il tuo grembo, dicono i santi orientali. Il grembo di questa donna è più grande di tutti i cieli. è il tabernacolo eletto da Dio dall'eternità. Nel ventre tuo, o Vergine, si raccese l'amore, per cui caldo nell'eterna pace è germinato questo fiore. Tu, come donna, lo hai ospitato con tanto calore che il fiore dell'eternità, Cristo, è germinato nel tuo grembo di donna. Qui sei meridiana pace, sei lampada che splende a mezzogiorno, una lampada di amore, e sei come una fontana zampillante d'amore. A un certo punto Dante vede la Madonna nella gloria della mistica rosa dei santi, dei beati, si mette in ginocchio e dice: donna, non ne può più della bellezza, sconvolto dalla luce, da questa radiosità del volto, donna, sei tanto grande e tanto vali che qual vuol grazia e a te non ricorre, sua disianza vuol volar sensare. Dice Dante: tu sei tanto grande, così bella, così immensa, che a Dio non si arriva se non per mezzo tuo. Sei la rotonda, sei lo snodo attraverso cui è obbligatorio passare per arrivare a Dio e per ottenere grazie. Mater gratiae et mater gratiarum, madre di grazia e madre delle grazie. Dante ancora si commuove per tanta bellezza e dice: la tua benignità non pur soccorre a chi domanda, ma molte fiate liberamente al dimandar precorre. Cioè, tu sei così grande, così attenta e sensibile, che quando i tuoi figli ti pregano non aspetti che te lo chiedano, ma tu con sapienza di madre, con intuizione di donna, li previeni nel dar loro ciò che essi desiderano. In te misericordia, in te pietade, in te magnificenza, in te s'aduna quantunque di creatura e di bontade. Diremmo in perugino: Padre Eterno, ci hai sgrullato il canestro. Cioè, tutte le virtù possibili, immaginabili, le hai concentrate in modo infinito in questa stupenda creatura. Magnificenza, bellezza, pietà, bontà, tutto quello che si può parlare di fede, di bellezza e di grazia, tu lo riassumi nella tua persona. Questo è Dante, amici. Ma vorrei farvi sentire qualche altra voce più vicina a noi, no? Manzoni, e poi Turoldo, chiudiamo con Turoldo, tre poeti antichi, moderni, modernissimi. Manzoni coglie della Madonna soprattutto l'aspetto della tenerezza, questa mamma che non si stanca mai di volgere lo sguardo misericordioso ai suoi figli, questa donna che ci ha conquistati tanto che gli uomini si sono sbizzarriti nel dare a lei i titoli più belli, inimmaginabili. Io vi consiglierei, per esempio, di andare a leggere gli inni alla Madonna dei padri orientali. Sono una cosa da favola, cose che noi non immaginiamo. Che cosa i figli di questa donna hanno saputo dire della loro madre? Dice il Manzoni: o Vergine, signora, tutta santa, che bei nomi ti serva ogni loquela. Cioè, i tuoi figli ti hanno dato tutti i nomi possibili di lode. Più di un popol superbo esser si vanta in tua gentil tutela. Cioè, tutti i popoli si gloriano di sentirsi sotto la tua amabile protezione. Te, quando sorge e quando cade il die, al mattino e alla sera, quando il sole inizia il suo corso e la sera quando tramonta, e quando il sole a mezzo corso il parte e anche a mezzogiorno, saluta il bronzo, le campane, che le turbe pie invita ad onorarti. Dice: oggi tu sei nel cuore dei tuoi figli che non possono fare a meno di lodarti al mattino, a mezzogiorno e alla sera. Proprio dianzi una signora mi ha chiamato per telefono e dice: com'è che stamattina l'Ave Maria ha suonato alle 8 invece che alle 7:30? Dice: non c'ho colpa, è tutto automatico, colpa dei tecnici. Dice: perché mi sveglia sempre alle 7:30. No, anche noi vi svegliamo la mattina con un bellissimo suono, alle 7:30, a mezzogiorno, perché questo suono, il bronzo, invita le turbe pie, che siamo noi, a pregarti e onorarti. Tu, pur beata, un dì provasti il pianto. Quanto hai sofferto, Vergine, come nessuna donna al mondo. Sapevate? Chi sa soffrire sa anche gioire. Chi sa gioire sa anche soffrire. E ditemi, ci può essere una creatura più grande di lei nella perfezione? No. Quindi in lei il dolore è al massimo, la gioia è al massimo, in lei tutto è al massimo. Né il dì verrà che d'oblianza il copra, non si potrà mai dimenticare il tuo pianto, soprattutto sotto la croce. Stabat mater, sentite che potenza questo verbo latino, stabat, inchiodata, con lo sguardo rivolto alla croce, una donna coraggiosa, una donna formidabile, la Madonna, stabat, con gli occhi fissi verso il suo figlio. Anche ogni giorno se ne parla, e tanto secolo vi corse sopra, cioè non passano i secoli, ma tutti ricordano il tuo dolore di madre del Cristo sofferente. Anche ogni giorno se ne parla e plora in mille parti, cioè in tutto il mondo si ricorda il tuo pianto, il tuo dolore, e ti si prega. D'ogni tuo contento, teco la terra si rallegra ancora come di fresco vento. Non solo ricordiamo, Vergine Santa, i tuoi dolori, Vergine da sette dolori, ma ricordiamo la tua gioia. Il canto del Magnificat del Vangelo di oggi, no? Quando andò a trovare Elisabetta, la Madonna che si fa poetessa e profetessa all'incontro con la cugina, chiaro? Beata colei che ha creduto nelle parole del Signore. La Madonna ha racchiuso in sé il pianto del mondo e la gioia del mondo. Teco la terra ancora oggi si rallegra con te, come se fosse tutto questo cosa del mattino, cosa di oggi. È così fresco la tua gioia e anche il tuo pianto, che è oggetto del nostro continuo parlare, del nostro continuo sentire. Salve, o degnata del secondo nome. Qual è il secondo nome? Quello di Nazaret, Maria, all'anagrafe. Il secondo qual è? Caire Maria, Caire che è carito bene, la piena di grazia. La Madonna è chiamata la piena di grazia, secondo nome. O rosa, o stella, ai periglianti scampo, tu sei colei che accoglie coloro che sono nel pericolo. Incrida come il sol, bellissima, splendente come il sole, terribile come oste schierata in campo. Sei così forte da schiacciare tutti i tuoi nemici. Sei il più grande esercito del mondo. Ma sentite i poeti come sanno cogliere della Madonna tutti questi aspetti, no? Ma vi voglio far sentire una parola ancora più vicina a noi, Turoldo. Ognuno coglie, vedete, secondo la sua sensibilità, ma sono i santi, vedete, che colgono meglio di tutti. I poeti sanno trovare le parole, i santi sanno cogliere l'essenza profonda dei personaggi. Turoldo è incantato davanti a questa donna, una ragazzina, e la vede mentre va alla fontana con la brocca sulla testa a prendere l'acqua, perché l'acqua non c'era nelle grotte di allora, no? E Turoldo dice, e tu, mentre ti andavi per le vie di Nazaret, dimmi, dice Turoldo, Vergine, come si inarcavano i cieli e si posava sopra le tue mani l'ombra degli uccelli quando tu stavi alla fontana? Mentre tu andavi alla fontana, lo scenario intorno, come ti pareva? I cieli si chinavano verso di te, si ingobbivano per onorarti? Come ti attraversavano le primavere e gli autunni? Cioè, tu, come vivevi i tuoi giorni? Ma che creatura eri? Turoldo coglie questo aspetto. Questa creatura ragazzina vive il tempo come l'eterno. Pensate che roba. Vive l'eterno nel tempo. Per cui tutta la sua poesia si snoda su questa falsariga e dice, forse tu non attendevi alcuno, tu non avevi cercato nulla sulla terra, cioè a te non, le cose del mondo non ti interessavano, eri talmente piena di Dio, eri così eternizzata che le cose temporali ti passavano vicino, pur cucinando, pur stirando, pur lavando, pur andando alla fontana. Erano piccole cose, ma erano cose passeggere. Tu eri tutta immersa nel tuo Dio, eternizzata nel Signore. Tu non conoscevi il nostro desiderio e così hai potuto generare intatta colui che già ti riempiva come un lago colmo. Voi ve lo immaginate, noi presi da tutte le nostre piccole cose umane, gli affari, gli interessi, la banca, le tasse, le malattie, l'ospedale, i vicini, le noie, i fastidi. La Madonna, vedete, come una creatura come noi, viveva queste cose, e certo, ma le viveva in un modo diverso. Noi le viviamo nel tempo, la Madonna le viveva nell'eternità, già si sentiva eterna, con tutti questi fastidi come noi, la sfioravano, non la toccavano minimamente. E dice, e non eri tu a guardare la pianura, le vigne, ed esse incantate ti ci volgevano incontro. Quando tu passavi, tutta la natura si inchinava davanti a te, meravigliata di ospitare una creatura così grande, la madre di Dio. Il giorno, la notte, per te, non avevano il nostro significato. Il giorno pieno di paure per noi, il giorno che si vive, il giorno che verrà, le preoccupazioni del domani, la notte che incombe, la notte del male. Tutte queste cose tu non le vivevi come noi. Perché? Ed ecco la frase più bella, scolpita nel cuore, bella. Non era notte, non era giorno, non era finestra aperta su alcun mistero e nemmeno presagio di quiete. Cioè tu guardavi la vita di notte e di giorno con gli occhi distaccati. Tu soffrendo, soffrivi in Dio. Tu i fastidi dei vicini li assorbivi, ma in Dio noi ci arrabbiamo. Ma non ci arrabbiamo mai. Mamma mia, ma che creatura sarà stata sta creatura? È una cosa spaventosamente bella, no? Eri tu il mistero, la radiosa notte che racchiudeva il giorno, Cristo, che avrebbe rivestito di carne la luce, pensate, e dato un suono al silenzio. Parole infinite. Tu eri, tu mistero, eri la notte che racchiudeva il giorno del mondo, Gesù Cristo. Tu hai dato la carne, corpo, a chi? A quella luce invisibile del Figlio del Padre Eterno. Tu hai dato un suono, il vagito, le lacrime, la parola, a quel Cristo che era nel silenzio eterno di Dio. Quel Dio eterno che non si conosceva, tu lo hai incarnato dando a questo bimbo il suono, le lacrime, la voce. Tu eri una riviera spalancata sull'oceano. Mamma mia, che parole stupende. Tu eri la riviera, il nostro fiume, la nostra spiaggia spalancata in Dio. O Vergine, qui adesso tu, Roldo, chiede pietà, chiede scusa, chiede perdono. Cioè tu sei troppo alta per noi. Dici, io ti chiedo scusa perché? Per le mie colpe, le mie piccole stupidaggini. Ecco, noi che ci proclamiamo immortali con la morte a braccetto, tu che non l'hai conosciuta, noi che sappiamo, prima di compiere le azioni, il frutto amaro delle nostre decisioni. Vergine, chiude il poeta, Vergine, tu non avevi la nostra meraviglia, lo scompiglio dei fili che si rompono, l'averti egli, Cristo, abitata, ti ha dato una sola direzione. Beh, amici, ecco l'assunzione. La Madonna, guarda, è vissuta in terra celestialmente, ha vissuto le nostre vicende umane, dolori, pianti, sacrifici, fastidi, come si vive in paradiso. Perché? Perché Cristo l'ha abitata e, avendola abitata, gli ha concesso una sola direzione e non altre come per noi. E chiude: Vergine, o armonia libera in questo mondo sconvolto, semplicità agognata e impossibile. Amici, io rimango sconvolto davanti a queste parole. Oggi noi celebriamo questa nostra mamma, e la festa del paradiso è la nostra festa oggi. Quando nelle nostre famiglie si celebra la festa della mamma, è la festa dei figli. Noi oggi siamo figli di questa mamma, madre di Cristo e madre nostra e madre della Chiesa. Noi dobbiamo oggi guardarla con gli occhi spalancati, perché quella che oggi lei è, noi un giorno saremo. Capite l'importanza di questa festa? Per qual fine Dio ci ha creati? Eccola. Per vivere, non come la Madonna, per noi è impossibile, ma vivere il cielo nella terra. E domani vivere il cielo in cielo, per conoscere, amare, servire Dio e per goderlo nell'altra in paradiso. Auguri a tutti, cari amici. Che Dio vi benedica nelle vostre famiglie. Oggi celebriamo la Madonna, sentiamola vicino. Ieri ha parlato al veggente Ivan, ieri sì, e ha detto: pregate nelle vostre famiglie, voi non sapete che cosa vi aspetta. Pregate, pregate, è l'unica cosa che vi è rimasta per potervi salvare, la preghiera. Nelle famiglie, e collega la preghiera e dice: voi lamentate che mancano i sacerdoti? È per forza, non pregate più. Se volete che le vostre chiese risuonino nella voce dei sacerdoti, pregate nelle vostre famiglie, la culla e il grembo fertile delle vocazioni. Auguri, buon Ferragosto a tutti, buona festa della Madonna Assunta, che possiate godere con me, con tutta la Chiesa, con gli angeli santi, questa stupenda festa. Vorrei essere oggi a Međugorje, io. Chissà la Madonna come appare oggi, splendente d'oro, forse con il bambino in braccio. Chissà la Madonna, sentiremo domani che ci diranno i veggenti. Amici, intanto onoriamo la Madonna, invochiamola con tanto amore, con tanta fiducia, con tanta pressione, perché sia veramente lei a condurci verso questa gioia infinita.